Giovanni 18, 28 fino a 19, 16. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole di Gesù che aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinarono e dicevano: «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di rimetterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: «Se tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto, per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re!» Risposero i capi dei sacerdoti: «Noi non abbiamo un altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Questo lungo episodio, praticamente il processo di fronte a Pilato, è un episodio molto complesso e anche, diciamolo pure, molto ricco, che chiederebbe davvero un lungo lavorio, proprio perché è colmo di tantissimi spunti e potremmo dire qui Giovanni concentra tantissimi temi che gli sono molto cari. Ma non mi fermo più di tanto se non su alcuni passaggi, proprio perché questo ci prenderebbe molto tempo, vorrebbe una lezione molto più distesa. Allora cerco di porre l'accento solo su alcuni punti e poi procederemo. Anzitutto, questo episodio, molto lungo, è unificato da questo fatto: Pilato è una specie di navetta che va avanti e indietro, entra nel pretorio ed esce dal pretorio e in certo senso fa da spola fra Gesù e giudei. I giudei non potevano entrare in casa del romano Pilato per non contaminarsi nel tempo della Pasqua e allora ecco che Pilato è obbligato a uscire per parlare con loro, poi rientra e parla con Gesù e per cui diventa davvero colui che fa il tredunion, fa fra Gesù che è all'interno e i giudei che sono all'esterno. Ora, attraverso questo piccolo stratagemma narrativo, ecco che appunto scandito tutto sull'entrata e sull'uscita di Gesù, l'Evangelista Giovanni in fondo ci vuol mostrare come certamente Pilato è importante perché diventa poi colui che alla fine condanna Gesù, ma in realtà qui il confronto vero è fra i giudei e Gesù, o meglio, quei giudei che rifiutano Gesù e che alla fine lo fanno mettere a morte. Secondo, emerge qui il grande tema della passione di Giovanni, che è il tema regale. Gesù è re e questa regalità è totalmente sotto il segno dell'ironia. È il re da burla, che viene flagellato, che viene coronato di spine. Ma il tema della regalità domina totalmente il colloquio, il primo colloquio con Pilato. Appunto Gesù si proclama re, ma non di questo mondo. E poi appunto è incoronato re in modo beffardo dalle guardie, e poi è presentato come re da burla per essere acclamato, ma viene rifiutato. E infine, qui con differenza rispetto alla traduzione italiana, Pilato fa sedere Gesù su quello che era la sede del tribunale, l'itostrato, e in modo chiaramente burlesco, e in questo modo si realizza paradossalmente quell'essere seduto, l'essere assiso di colui che ormai è pronto per andare in croce e che da quel trono giudica il mondo. Potremmo dire che caratteristica di tutta questa sezione della Passione di Giovanni è l'ironia. L'ironia in cui si vede il contrasto fra quello che capita fra il piano, diciamo, della storia, degli eventi e il piano teologico. Sembra essere Gesù colui che è giudicato, colui che è condannato. In realtà questo è il trionfo. Potremmo dire non è tanto la condanna, ma è l'autocondanna da parte dei giudei ed è invece la manifestazione di colui che proprio così, donando la vita, sta realizzando la salvezza del mondo. Ecco, come dicevo, mi fermo ad alcune note che aiutino un po' a cogliere alcune dinamiche e un po' a pregare. La prima nota è proprio questa, che all'inizio si dice che, versetto 18-28, era l'alba. Ecco, questa alba con cui inizia il processo a Pilato, prima lo conducono a Caifa e poi immediatamente da Pilato, chiaramente fa da contrapposizione a quello che l'Evangelista aveva detto prima, in realtà in 13:30, quando diceva che nel momento in cui Giuda era uscito era notte, e abbiamo visto le scene precedenti erano tutte scene notturne. Ora, l'alba non è semplicemente chiaramente l'inizio del giorno, ma ha un valore simbolico, e cioè siamo di fronte ormai alla luce, la luce che vince le tenebre, è la vittoria del giorno. Ebbene, nel momento in cui si sta giudicando Gesù e Gesù sta dicendo la verità, ecco che è l'alba, e cioè è la luce della rivelazione, la rivelazione definitiva del figlio dell'uomo che viene innalzato sulla croce, che è costretto a mostrarsi, a palesarsi, a farsi conoscere. E proprio attraverso questa morte Gesù sta illuminando il mondo con la luce del suo amore. Quindi potremmo dire tutto è sotto il segno della luce, di questa luce che è veramente capace di illuminare tutta la realtà. Seconda nota, Pilato è colui che qui viene chiamato sempre e unicamente col suo nome, mai con il titolo di governatore o di magistrato, ma semplicemente con il suo nome. Il confronto con Pilato in realtà mostra che il confronto più profondo è quello con i giudei. D'altra parte, qui siamo di fronte a un dialogo, e il dialogo è sempre un'occasione di rivelazione. Pensiamo al dialogo con Nicodemo, dove Gesù fa scoprire a quest'uomo la possibilità di nascere dall'alto anche quando è anziano. Pensiamo al dialogo con la donna samaritana, che accende nel cuore di questa donna la sete di Dio. Quindi il dialogo è occasione davvero di una grande rivelazione. Ora, in questo dialogo fra Pilato e Gesù, ecco che la prima questione riguarda esattamente la questione della regalità, e cioè Pilato chiede a Gesù, versetto 33, tu sei re dei giudei? E ecco il primo tema, quello della regalità. Che tipo di re è Gesù? Ora, questa espressione re richiama indubbiamente quanto era successo nel momento in cui Gesù aveva moltiplicato i pani. In 6:15 si dice che sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, Gesù si ritirò sulla montagna tutto solo. E potremmo dire questa regalità indubbiamente qui è una regalità che non ha niente della concezione politica della regalità su Israele. Da una parte Gesù non nega di essere re, ma il modo in cui questa regalità si manifesta è indubbiamente totalmente diversa. E infatti nei versetti 36, versetto 36 Gesù afferma: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Ecco, potremmo dire, qui siamo di fronte davvero a una manifestazione, a una rivelazione. Perché? Perché potremmo dire, l'idea è proprio quella che qui siamo di fronte, che Gesù manifesta una regalità che davvero non è di questo mondo, è una regalità che si manifesta in modo totalmente diverso, e questa rivelazione progressiva dice che occorre entrare in una logica diversa, che è esattamente la logica del Vangelo, una logica che non è di questo mondo, ma una logica che viene appunto da Dio. E infatti dice, di fronte a Pilato che gli domanda, dunque tu sei re? Gesù rispose, versetto 37, tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Ecco, qui siamo di fronte a un apice davvero dal punto di vista rivelativo. Perché? Perché questo tema della verità è legato a tre espressioni. Anzitutto, io sono nato e sono venuto nel mondo. Primo, per rendere testimonianza alla verità. Seconda espressione, chiunque è dalla verità, quindi essere dalla verità, seconda espressione, terzo, ascolta la mia voce. Potremmo dire, qui siamo di fronte al tema della regalità, ecco qui il tema, di Gesù sugli uomini, e questa regalità è la signoria della verità. Allora, che cosa significa che la regalità di Cristo è la signoria della verità? Anzitutto, qui si insiste sul fatto che Gesù dice «sono nato e sono venuto nel mondo», cioè qui si evoca il significato, potremmo dire, della presenza di Gesù, della sua umanità, della sua incarnazione. E lo scopo di questa nascita, lo scopo di questo essere nel mondo, è tutto legato a questa testimonianza alla verità. Ora, la verità nel quarto Vangelo è la rivelazione salvifica offerta da Dio all'uomo per mezzo di Gesù. E qui notate si unisce il tema della verità, quindi rivelazione salvifica, e della testimonianza. Potremmo dire colui che ha visto, colui che ha udito ciò che c'è in cielo, lo testimonia, lo fa conoscere. Sappiamo che nel quarto Vangelo c'è un altro grande testimone, è Giovanni il Battista, colui che rende testimonianza alla luce, colui che fa da testimone appunto a Gesù. E questa testimonianza è uno strumento per condurre gli uomini alla fede. Ebbene, Gesù non parla d'altro o di altri, ma parla di se stesso. L'oggetto della sua testimonianza è egli stesso. E per cui praticamente la ragion d'essere della presenza di Gesù fra gli uomini è questo portare loro la rivelazione. Gesù è colui che rivela il mistero di Dio, è colui che appunto rivela la verità. E questa testimonianza viene offerta attraverso delle parole pronunciate da Gesù, ma attraverso anche le opere. E l'apice è proprio questo, allora. L'ora della passione, l'ora della morte, l'ora della morte in croce, è il momento apicale in cui Gesù manifesta la verità di Dio, in cui si manifesta l'amore del Figlio per il Padre, in cui si manifesta l'amore del Padre per il mondo e del Figlio per il mondo. È la verità divina, il mistero di Dio che è in se stesso amore, che si manifesta al mondo proprio in questo momento, in cui Cristo, in cui Gesù dona la vita per amore. E insieme però con questo rendere testimonianza alla verità, ecco che c'è un altro aspetto, e che è più propriamente antropologico, e cioè non semplicemente Gesù appunto dice io sono nato e sono venuto nel mondo per dare la testimonianza alla verità, ma aggiunge chiunque è dalla verità. Ecco, essere dalla verità. Potremmo dire essere dalla verità è esattamente l'idea fondamentale che la rivelazione di Gesù esercita un influsso perdurante sull'essere e sull'agire dell'uomo. L'uomo si sente, è sotto questa potenza rivelativa di Gesù, che è la rivelazione della verità, e che diventa davvero una rivelazione salvifica. Quindi potremmo dire la signoria della verità è esattamente quella signoria che si esercita sull'umanità e che permette all'umanità di vivere questa attrazione dal Padre. Quindi potremmo dire è un ammaestramento, è una unzione interiore che conduce l'uomo a rimanere nella sfera dell'influenza del mistero di Dio, del Figlio, di Cristo, e quindi che permette all'uomo di partecipare a quell'opera di salvezza che Gesù sta compiendo. E come si realizza questo essere della verità? Ecco l'ultima espressione, ascoltare la mia voce. Chi ascolta la voce, chi ascolta la voce di Gesù, in realtà passa sul versante della signoria di Cristo. È colui che si sottomette a questa verità, o meglio, che entra nella manifestazione di questa verità di Dio. Colui che ascolta la voce è esattamente la pecora che ascolta il pastore. Il pastore è colui che guida e le pecore sono coloro che ascoltano la voce del pastore. per cui si affianca l'idea del re con l'idea appunto del pastore, del maestro. E allora potremmo dire, questo conduce a comprendere che la croce è una realtà non che soggioga, ma che manifesta l'amore di colui che offre la vita. E quindi ecco che potremmo dire testimoniare la verità, essere la verità, ascoltare la verità, ascoltare la voce, ci permettono di comprendere la profonda unità di questo tema, da una parte totalmente cristologico, la rivelazione, e totalmente antropologico, l'obbedienza, l'ascolto, non tanto la sudditanza, ma l'entrare nella verità, l'obbedire al mistero di Dio, e l'entrare nella sua manifestazione che dona all'uomo la libertà. Ecco, chi entra in questo amore, in questo circolo virtuoso che è quello dell'amore di Gesù, che si realizza proprio nel mistero della passione e che realizza la sua regalità sul mondo, entra a comprendere poco a poco il mistero della verità di Dio. Quindi un discorso, un dialogo questo di una densità straordinaria e che ci permette davvero di cogliere come queste poche battute in realtà qui si manifesta qualcosa davvero di grande. Una battuta molto più breve sul momento in cui Pilato presenta in modo burlesco Gesù alla folla dicendo ecco l'uomo, il versetto 19,5. Questo ecce homo richiama tante cose, l'uomo richiama il figlio dell'uomo di cui parla Daniele, richiama evidentemente l'idea appunto dell'uomo sofferente. Certamente potremmo dire, qui si mischiano tante cose, ma l'idea è proprio quella che di fronte all'umiliazione, di fronte a quest'uomo che è diventato oggetto da burla, in realtà si sta manifestando la verità di ogni uomo. È colui che è il re, in questo senso ironico, in realtà sta manifestando la verità profonda di ogni uomo. Potremmo dire, è la potenza del giudizio di Gesù che, come figlio dell'uomo che sta andando in croce, manifesta la verità della persona umana, ma insieme la verità di Dio. E infine un'ultima battuta è legata alla scena finale, che vi dicevo potremmo intendere in maniera un po' diversa da come solitamente viene intesa anche nella traduzione, cioè qui si dice che nel momento in cui si dice che Pilato, versetto 13, fa condurre fuori Gesù e poi si dice che sedette in tribunale, nel luogo chiamato litostrato. Quindi la traduzione italiana fa pensare che sia Pilato che siede in tribunale, per chiaramente mettere la sentenza. In realtà, secondo un'ipotesi non peregrina, qui viene compiuto un ulteriore gesto da burla, cioè non tanto sedette, ma fece sedere, un fattitivo, quindi Pilato fa sedere Gesù in tribunale. Ebbene, e poi dice, ecco qui il collegamento, ecco il vostro re. Certamente, se la leggiamo in questo senso, come molti commentatori, qui siamo di fronte chiaramente all'ulteriore gesto da burla, colui che era stato coronato di spine, flagellato, viene presentato non solo come l'uomo, ma come il re. E proprio per aumentare la burla, in quel modo acconciato e chiaramente anche conciato, visto che è stato flagellato, viene fatto sedere al posto del governatore, quasi per prendere in giro naturalmente i giudei. In realtà in questa scena che sembra essere appunto la presa in giro solenne c'è una verità teologica, e cioè ecco il re. il re è colui che sta andando a morire sulla croce, è colui che sta donando la vita. E dunque, in questa inconsapevole presa in giro, in realtà si manifesta la verità di Gesù, di colui che proprio così, offrendo se stesso per amore, sta realizzando il giudizio su questo mondo, un giudizio che egli esprime dal trono della croce, il giudizio che è il suo amore. Allora, concludendo questa un po' lunga meditazione, ma il testo è appunto molto ampio, noi possiamo dire che davvero qui siamo di fronte al grande tema della regalità. Una regalità che si esprime, nel rapporto con la verità e quindi con la rivelazione e dunque con la figliolanza di Dio, con il suo essere uomo, una regalità che si manifesta nel senso ironico non del potere di questo mondo, ma al contrario dell'amore che offre la vita. E proprio questo noi stiamo contemplando in questi giorni. Colui che sta morendo per amore, colui che offre la sua vita sulla croce, è il vero re che rivela il mistero di Dio, che rivela di che pasta siamo fatti, ma che muore appunto per amore. Ed è proprio questo il grande stupore della Pasqua, che noi contempliamo colui che muore in croce per noi e proprio donando la sua vita ci offre la salvezza, ci permette di comprendere e di già sperimentare che non la morte, ma appunto la vita, la comunione con lui, la resurrezione, la vita eterna, è il nostro punto d'arrivo, il nostro destino. È la nostra verità già oggi qui sulla terra.